Venerdì 7 agosto, 18ª settimana del tempo ordinario, prima lettura. Neemia vive a servizio del re Artaserse. Il re conosce il suo servo. Un giorno lo vede con il volto triste e glielo chiede. Ma il re mi disse: perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato. Non può essere altro che un'afflizione del cuore. Allora io ebbi grande timore. Questo re ha un grande spirito di osservazione. Percepisce anche i più invisibili mutamenti del cuore di un uomo. Un uomo con uno spirito così acuto sempre potrà operare il più grande bene verso i suoi sudditi, perché potrà aiutarli in ogni momento lieto o triste della loro vita. Quando invece si vive con uno spirito superficiale, distratto, carente di una visione universale, allora possiamo fare ben poco per gli altri. L'altro ci serve solo se lo possiamo usare per i nostri fini da realizzare. Che i fini siano buoni o cattivi non ha importanza. Mentre uno spirito attento ai mutamenti di un cuore è sempre capace di grande aiuto. Questo spirito di grande attenzione verso gli altri va chiesto al Signore con preghiera ininterrotta. Questo spirito di grande osservazione sono obbligati a chiederlo coloro che sono posti a guida del gregge del Signore e quanti hanno responsabilità dinanzi ad altre persone. Sovente capita che si pensi più a se stessi che agli altri. Altre volte accade che si bada più all'opera che alle persone. Signore, che ogni opera è per le persone, non le persone per le opere. Quando noi siamo le persone per un'opera, allora è il grande tradimento della nostra fede, della nostra religione, di ogni altra opera. Ma anche quando un'istituzione è più a beneficio della vera salvezza di una persona, questa istituzione non è secondo la divina volontà. Dice Gesù: il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Tutto deve essere a servizio della salvezza dell'uomo. Se per la salvezza dell'uomo una persona è chiamata a dare la sua vita va donata. Questo ha fatto Cristo Gesù e questo ci ha insegnato. Quando l'uomo è fatto per la struttura, proprio questo succede. La struttura potrà essere innalzata, ma l'uomo soccombe sotto di essa. Se per la salvezza di un uomo si deve dichiarare nulla la struttura o non più idonea per la vera salvezza, si ha l'obbligo di prendere le dovute distanze. Queste però sono decisioni di coscienza che spetta solo ad ogni singola persona a prendere. Ma anche chi prende queste decisioni così forti deve però sempre rimanere sulla via della salvezza. La via della salvezza è l'obbedienza al Vangelo in ogni sua parola. Ma anche chi per motivi di coscienza rimane nella struttura è obbligato a mostrare che quella struttura è via di vera salvezza, con una vita interamente vissuta di inobbedienza al Vangelo. Così chi esce vive tutto il Vangelo, chi rimane vive tutto il Vangelo. Dov'è la comunione tra chi esce e chi rimane nel Vangelo? Se non c'è comunione, non è a motivo di chi è uscito dalla struttura o di chi è rimasto. La non comunione è data da una vita non vissuta secondo il Vangelo. Ora mi si dica: disprezzare, ingannare, travisare, accusare, infangare, calunniare, deridere, ironizzare, mentire e obbedienza al Vangelo? Chi è nel Vangelo è sempre in comunione con il mondo intero. Chi è nel Vangelo sa che la sua vita dovrà essere spesa non alla difesa delle sue scelte, ma al servizio della salvezza di ogni uomo. Questo è il Vangelo, non è la struttura che fa la comunione. La comunione la fa solo l'obbedienza pura e semplice al Vangelo. Leggiamo Neemia 2:1-3, 3:1-3, 6:7. Nel mese di Nisan dell'anno 21° del re Artaserse, appena il vino fu pronto davanti al re, io presi il vino e glielo diedi. Non ero mai stato triste davanti al re. Ma il re mi disse: perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato. Non può essere altro che un'afflizione del cuore. Allora io ebbi grande timore e disse al re: viva il re per sempre! Come potrebbe il mio aspetto non essere triste quando la città dove sono i sepolcri dei miei padri è in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco? Eliasib, sommo sacerdote, con i suoi fratelli sacerdoti, si misero a costruire la porta delle pecore, la consacrarono e vi misero i battenti. La consacrarono fino alla torre dei cento e fino alla torre di Cananelle. Accanto a lui costruirono gli uomini di Gerico e accanto a lui costruì Zaccurro, figlio di Imri. I figli di Senaa costruirono la porta dei pesci, la morirono i travi e vi posero i battenti, le serrature e le sbarre. Ioiada, figlio di Peseach e Mesullam, figlio di Besodia, restaurarono la porta vecchia, la morirono i travi e vi posero i battenti, le serrature e le sbarre. Accanto a loro lavoravano a restauro Malatia di Gabon, gli Adonno di Meronot e gli uomini di Gabon e di Mispa, alle dipendenze della sede del governatore dell'Oltre Fiume. La risposta di Neemia al re spiega il motivo della sua tristezza. Lui non è triste perché qualcuno ha fatto a lui del male. È triste perché il suo popolo è triste. È triste perché Gerusalemme è distrutta. È triste perché c'è un popolo che ancora non riesce a vivere come vero popolo. E disse al re: vive il re per sempre. Come potrebbe il mio aspetto non essere triste quando la città dove sono i sepolcri di mio padre è in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco? Così l'Apostolo Paolo ai Corinzi. Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Chi è fedele che anch'io non lo sia? Chi è debole che anch'io non lo sia? Chi riceve scandalo che io non ne frema? 2 Corinzi 11:18-29. Fratelli, se uno viene sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo spirito, correggetelo con spirito di dolcezza e tu vigila su te stesso per non essere tentato anche tu. Portati i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. Se infatti uno pensa di essere qualcosa, mentre non è nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece la propria coscienza e allora troverà motivo di vanto solo in se stesso e non nel rapporto agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Chi viene istruito nella parola condivide tutti i suoi averi o i suoi beni con chi lo istruisce. Non fatevi illusioni, Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Chi semina la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. E non stanchiamoci di fare il bene. Se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede. Galati 6:1-10. La comunione è la vita del cristiano. Ma la comunione non è data dalla vita in una struttura. Si può vivere in una struttura ed essere divisi, separati, in contrasto, in dissenso. La comunione è data se abitiamo tutti nel Vangelo. Neemia abita in Babilonia ed è in comunione di verità e di amore con quanti abitano in Gerusalemme. Lettura del Vangelo. nostro Signore Gesù Cristo non parla con mezze parole, neanche parla dicendo una cosa e pensando in un'altra, ma gli ha ingannato una sola persona, neanche obbliga perché si diventi i suoi discepoli. Appartiene alla volontà di ogni singola persona scegliere di divenire suo discepolo o di non divenire. Se però uno vuole essere suo discepolo, vuole ci andare dietro a lui, ci sono delle condizioni obbligatorie. Le condizioni vanno rispettate. Se le condizioni non sono rispettate, non si è suo discepolo. Discepolato e condizione sono una cosa sola. Quali sono queste condizioni? Eccole. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire da me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Le condizioni sono tre. Prima condizione è rinnegare se stessi. Come ognuno rinnegherà se stesso? Mettendo la sua mente e il suo cuore da parte, facendo cioè un vero espianto di mente e di cuore, e allora posso mettere il cuore, la mente di Cristo Gesù. Se si cammina con il proprio cuore e la propria mente, mai si potrà essere discepolo di Cristo Gesù. Il discepolo deve amare con il cuore del suo maestro e pensare con la mente del suo maestro. Unico maestro di ogni discepolo è solo Cristo Gesù. Pensare con la sua mente e amare con il suo cuore. Seconda condizione, prendere la propria croce. Qual è la propria croce che ogni discepolo di Gesù deve prendere? La particolare volontà che il Padre gli manifesta nello Spirito Santo. Poiché ogni discepolo di Gesù riceve una particolare volontà del Padre, nello Spirito Santo la croce è sempre particolare e personale. C'è la croce universale che è quella di vivere tutta la parola, tutto il Vangelo. Questa croce è universale, ma c'è la croce particolare, che è la particolare missione, la particolare vocazione, il particolare carisma, talento, dono dello Spirito Santo. Terza condizione, seguire Gesù. Seguire Gesù e camminare dietro a Lui. Ecco un esempio biblico che ci aiuta a comprendere come Gesù va seguito. Noemi disse a Ruth: ecco, tua cognata è tornata dalla tua gente e dal suo Dio. Torna indietro anche tu come tua cognata. Ma Ruth replicò: non insistere con me, che ti abbandoni e torni indietro senza di te. Perché dove andrai tu, andrò anch'io. E dove ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morrai tu, morrò anch'io, e lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male e altro ancora, se altra cosa che non sia la morte mi separerà da te. Ruth 1, 15, 17. Perfetta immagine di sequela. La tua parola sarà la mia parola, il tuo Dio sarà il mio Dio. La tua casa sarà la mia casa, la tua croce sarà la mia croce. La tua obbedienza sarà la mia obbedienza, il tuo Santo Spirito sarà il mio Santo Spirito. La tua madre sarà la mia madre, i tuoi fratelli saranno i miei fratelli. Sei quella perfetta, così si cammina dietro a Gesù. Leggiamo il testo di Matteo 16, 24, 28. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnare il mondo intero, ma perde la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno. Qualcuno potrebbe chiedersi: ma se io seguo Cristo Gesù, quale sarà il mio guadagno? Una preghiera della Chiesa ci rivela il grande mistero. O admirabile commercium, creator generis humani, animatum corpus sumens, de virgine nasce dignatus est, et procedens homo sine semine, largitus est nobis suam deitatem. O mirabile scambio, il creatore del genere umano, assumendo un corpo vivente, si degnò nascere da una vergine. E divenendo uomo senza l'opera dell'uomo, ci elargì la sua divinità. Ecco il mirabile scambio commercio. Noi gli diamo un corpo naturale e lui lo rigenera e lo rende partecipe della sua divina natura. Noi gli diamo il tempo, lui ci dona la sua eternità. Noi gli diamo mente, cuore, anima, corpo e lui li trasforma in luce così da poter divenire luce immortale nella sua luce eterna. Ecco ancora il guadagno che a noi viene dall'essere suoi discepoli. Nel giorno del giudizio ci accoglierà nelle sue dimore eterne. Poiché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. Ma oggi questa verità della sequela è stata distrutta. Seguire o non seguire Cristo dona a noi gli stessi frutti eterni. Questa è l'eresia che sta dichiarando nulla tutta l'opera evangelizzatrice della Chiesa. Si sta facendo la Chiesa una struttura sola a servizio della struttura. Ma la Chiesa non è più vista come il sacramento di Cristo per la salvezza di ogni uomo. Si è nella Chiesa ma non si è della Chiesa. Si è nella Chiesa ma si è del mondo. Su questo dovremmo riflettere, meditare, pensare. Madre della Chiesa, aiuta ogni tuo figlio a credere nella Chiesa come vero sacramento di Cristo Gesù per la salvezza di ogni uomo. Fa che nella Chiesa ogni discepolo di Cristo Signore lavori per la salvezza dei cuori, dimorando e abitando nel Vangelo, facendo il suo stile di vita.